Dunque, andiamo nel Salmo 50. I salmi sono stati scritti a stragrande maggioranza dal re Davide per via dello Spirito Santo, cioè non è che si è alzato la notte e ha deciso di scrivere cose, tant'è che ci sono delle profezie scritte 1000 anni prima che riguardano il Signore Gesù, quindi soprattutto il Salmo 22 ed altri che parlano quando dice cani mi hanno forato le mani, i piedi, cioè proprio riferendosi al sacrificio di Cristo, a quello che sarebbe successo a Gesù, ma 1000 anni prima, quindi non è l'unica cosa per cui noi conosciamo che questa parola è parola di Dio. Questa parola non nasconde niente a nessuno, e se né i re e né i servi se hanno fatto bene, bene, se hanno fatto male, male. Così per i re che hanno regnato in Israele, il Signore dice, prima c'è il nome del re, questo dice ha fatto male davanti agli occhi dell'Eterno, questo ha fatto bene, eccetera eccetera. Quindi non, la giustizia di Dio è imparziale. Ma leggiamo il Salmo 50, qualcuno che la vuole leggere?
Io l'altra versione.
No, no, Laura. No, ma è lo stesso, è
Allora,
indifferente.
non lo
Cioè,
so.
uno. Ma non importa, cioè, credo che sia uguale. Cioè, uguale. No, hai visto, ti ha
Certo che è
fregato.
uguale.
Così
Il Dio Onnipotente, l'Eterno, ha parlato e ha convocato la terra da oriente a occidente. Da Sion, la perfezione della bellezza, Dio risplende. Il nostro Dio verrà e non se resterà in silenzio. Lo precederà un fuoco divorante e intorno a lui ci sarà una grande tempesta. Egli convocherà i cieli di sopra e la terra per giudicare il suo popolo e dirà: radunate attorno a me i miei santi, quelli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. E i cieli proclameranno la sua giustizia, perché è Dio stesso il giudice. Ascolta, o popolo mio, e io parlerò. Ascolta, o Israele, e io testimonierò contro di te. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti riprenderò per i tuoi sacrifici, né per i tuoi olocausti, che mi stanno sempre davanti. Non prenderò alcun torello dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Miei, infatti, sono tutte le bestie della foresta. Mio è il bestiame che sta a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli dei monti e tutto ciò che si muove nei campi è mio. Se avessi fame, non te lo direi, perché il mondo e quanto esso contiene è mio. Mangio forse carne di tori o bevo sangue di capri? Offri a Dio sacrifici di lode e adempi i tuoi voti fatti all'Altissimo. Invocami nel giorno dell'avversità, io ti libererò e tu mi glorificherai. Ma all'empio Dio dice: che diritto hai di elencare i miei statuti e di tenere nella tua bocca il mio patto? Tu che detesti la correzione e getti le mie parole dietro le spalle? Se vedi un ladro, tu prendi piacere a stare con lui e ti fai compagno degli adulteri. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua esordisce inganni. Tu siedi, parli contro il tuo fratello e diffami il figlio di tua madre. Tu hai fatto queste cose e io ho taciuto. Tu hai pensato che io fossi del tutto simile a te, ma io ti risponderò e ti metterò ogni cosa davanti agli occhi. Ora comprendete questo voi che dimenticate Dio, perché io non vi faccio a brandelli senza alcuno vi liberi. Chi offre sacrifici di lode mi glorifica e a chi comporta rettamente e a chi si comporta rettamente gli mostrerò la salvezza di Dio.
Allora ci sono vi leggo due o tre capi salienti. Allora, soprattutto e dirà: radunate attorno a me i miei santi, quelli che hanno fatto con me un sacrificio mediante il patto. Qual è il sacrificio? Mediante il patto, sappiamo, è quello di Cristo. E poi dice, allora, a un certo punto, il versetto 10 dice, no? Mie, infatti, sono tutte le bestie della foresta, mio il bestiame che sta a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli dei monti e tutto ciò che si muove nei campi è mio. Se avessi fame non lo direi perché il mondo, sta facendo un paragone, no? Perché il mondo e quanto contiene è mio. Il mondo e quanto contiene è mio. E poi, vabbè, poi c'è una serie di elenchi che sono, bisognerebbe leggerlo poi con calma, perché letto così come abbiamo fatto è bello, io prendo spunto per il culto, però poi si sa che queste cose vanno lette a casa, nell'intimità della vostra cameretta, le mettete davanti al Signore, no? Che Lui sa, leggendo, vi mettete di fronte alla sua parola. Questo è importante. E quindi, quando dice ancora, poi dà una serie di consigli, se vede un ladro tu prendi piacere a stare con lui, no? E ti fai compagno degli adulteri. Ora sapete che farsi compagni degli adulteri non è difficile, no? Ma, cioè, mi fermo prima, perché è talmente facile che non... potremmo andare avanti per delle ore. E comunque, soprattutto fissiamo un punto molto importante quando dice, in un'altra versione dice, mia è la terra con tutto ciò che contiene. Tutto. E questo, beh, a parte noi, eccetera. Poi vado nella lettera ai Corinzi. Al capitolo 2, al versetto 9, leggo un solo versetto. Ma come sta scritto, qui siamo nel nuovo patto, ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e orecchio non ha udito e che non sono salite in cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Allora, lo ripeto. Ma come sta scritto? Marco 184, se questa versione. Ma come sta scritto? Allora, prima abbiamo letto che... Cosa abbiamo letto? Mio è il mondo con tutto ciò che contiene. Beh, adesso leggiamo. Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, e che non sono salite in cuore dell'uomo, cioè cose, piaceri, bellezze, che noi non abbiamo mai neanche avuto l'idea, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Poco? Sarà. Allora, poi andiamo ancora. Nella lettera ai Colossesi, vediamo se... 222 dovrebbe essere questa versione qua. Leggiamo dal versetto 9 al 29. Capitolo 1. Volontario senza catene. Uno. Ale.
Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza ed intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia. rendendo grazie al Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del Suo sangue, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, sia troni o signorie o principati o potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Ed Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dei morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare a sé tutte le cose per mezzo di Lui. Avendo fatto la pace mediante il sangue della Sua croce, per mezzo di Lui, dico, tante le cose che sono sulla terra, tanto quelle che sono nei cieli. E voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Seppure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo, che voi avete udito, che è stato predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo, di cui io, Paolo, sono stato fatto ministro. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi, e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio. Il mistero che fu tenuto nascosto da secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo ministero, di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria, il quale noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. E per questo mi affatico combattendo con la sua forza che opera in me con potenza.
Grazie. Qui nuovamente c'è un... ripeto, nuovamente dovete mettervi a casa vostra, trovare il tempo e rileggere con calma, pregare prima il Signore che dice: Signore, fammi capire qualche cosina in più, perché sono cose troppo grandi, sono cose troppo meravigliose, capisci? E vediamo a un certo punto che dice, io cerco di sintetizzare alcuni brani, alcuni passi, dice: non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ricolmi di che cosa? Di conoscenza della sua volontà, non di conoscenza senza la sua volontà, di conoscenza della sua volontà in ogni speranza ed intelligenza spirituale, perché camminate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona, eccetera, eccetera. Poi, rendendo grazie al Padre che ci ha messi in grado, non lo eravamo prima, ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Lo dico soprattutto per i giovani, quando sentite la parola santi, siccome siamo stati talmente inzuppati dalla Chiesa Cattolica per anni, i santi sono quelli che sono sulle immaginette, quelli che sono, gli hanno fatto le statue, le hanno messe sulle porte, le hanno messe su... I santi siamo noi, i santi sono tutti i credenti. Cioè, santo significa semplicemente messo da parte per un compito, per un servizio. Se appartiene a Dio, sei messo da parte per Lui, punto. Questo è il santo, non è santo, cioè, l'abbiamo detto tante volte. Allora, perché? Perché Egli ci ha riscossi. Da che cosa? Ma pensiamoci un attimo. Ci ha riscossi dalla potestà, cioè dal potere delle tenebre, dal buio, dal potere delle tenebre, e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Per cosa? Non è che potevamo farlo così, come fanno quelli che leggono i romanzi che vanno tanto di moda, tra i ragazzi anche di adesso mi sfugge in questo momento, questi che ci producono anelli, producono di tutto, cioè è una cosa fantasiosa Potter, Harry
Signore
Potter.
degli Anelli. Il
Prego?
Signore degli
Signore,
Anelli.
cioè per dire, no, non è che lì, no, qua è un'altra roba, no? Scusate se ci ho messo un attimo, ma mi ricordo che c'erano molti miei libri che avevano questo, no? In cui abbiamo la redenzione per cosa? Per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Così. E poi ci dice che cos'è il Signore, egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, come avevamo visto qualche culto fa. E poi dice ancora che tutte le cose che sono state create, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e invisibili. Sapete quante cose invisibili ci sono? La maggioranza, no? Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Ecco il segreto. Noi non sappiamo, e poi qua ci dice che, senti, vedi figlio, il mondo non è stato creato per te, è stato creato per lui, è stato creato da lui e in vista di lui. Le cose esistono in vista di lui. Siccome lui è eterno, non può tenere le cose provvisorie. Le cose provvisorie sono per un momento, no? Sono cose troppo belle, quindi quando noi capiamo questo, dice, ma come? Ma allora non sono più io il centro del mondo, non sono più, non gira tutto il mondo attorno a me. E allora comincia a farsi dei problemi, no? Che non dovrebbero esserci, come abbiamo visto in altre occasioni, quando hanno scoperto che la Terra non era il centro dell'universo. Sono andati in crisi. Perché la Terra doveva essere il centro dell'universo? Perché? Perché ci sono io nella Terra. E il tuo paese da piccolo dov'era? Il centro del mondo. Perché? Perché ci sono nato io. E quindi gira tutto intorno a me, come in quel filmetto lì che fanno vedere in televisione. Quante cose dobbiamo imparare nella vita. Quando cominceremo a togliere quei fari tutti piazzati su di me, no? Allora forse comincerò ad essere liberato e a capire qualcosa in più. E poi, mi fermo qua perché altrimenti bisognerebbe leggere tutto il capitolo, però se voi queste cose che vedete che non le abbiamo trattate, scritte, poi a casa, ripeto di nuovo, nel segreto della vostra cameretta, la sera, anziché leggere un romanzo, che qualche volta può rilassare, ma io dico sinceramente, alla fine, quando faccio una scelta che poi quando stringo, vedete, rimane la sostanza, rimane l'edificazione, cioè io cresco. Non è che mi è vietato leggere un romanzo, ci mancherebbe altro, mica facciamo come alcune sette che sono fuori di testa. Cioè non posso leggere un libro, non posso leggere un caso, sono fulminati completamente, posso fare tutto quello che voglio. Però sta a me poi scegliere ciò che mi rimane. Se vedo alla fine della fiera che tutto il giorno lavoro per una cosa che mi fa anche piacere, ma poi oggi resto senza niente in mano, domani pure, dopodomani pure, dice, ma alla fine scusate. Cioè vado avanti, finita la mia vita che mi è rimasto niente. E invece il Signore ci ha dato questa vita. Proprio perché ci resti tutto, non qualcosa, tutto, in visione di Lui. Perché allora anche noi siamo in visione di Lui e vuol dire che il Signore conosce qual è il nostro posto. Allora vedete, in questi giorni, essendo stato al mare, non smette mai l'anima mia di osservare, no? E osservavo il mare. E la sua imponenza, vedete quando sono questi flutti, anche perché era un po' agitato, quindi c'erano questi flutti, no? Queste onde abbastanza prepotenti, no? Queste masse d'acqua quando si alzano sono abbastanza. E qui siamo solo nel Mediterraneo, immaginate nell'oceano, quando si muovono queste masse d'acqua così, così potenti, no? E osservavo questa sua imponenza, i suoi flutti e i suoi pesci. E poi ho pensato anche ai pesci che abbiamo visitato noi nel Mar Rosso, scusate, no? Siamo rimasti senza parole. Siamo rimasti senza parole, Ale, Renata, Daniela, dai colori, dalle forme. Una cosa, erano alcune addirittura riflettevano tipo le luci al neon, ma delle cose, una cosa dopo l'altra. E allora tutta la creazione che uno osserva, i fiori, i frutti, ogni genere di bestie che ci sono, no? E poi guardavo gli uomini che fotografavano con avidità queste cose, quasi per poterle prendere. E pensavo a loro, che ammiravano tutte queste cose. È come se però si fossero formate da sole. No? Sono lì, che bello, che bello, e che bello. Allora continuiamo a fare, tanto non ce la farei mai a fare foto di tutto ciò che... E tutte da sole si sono fatte, no? Tutte da sole. E quindi è una cosa così, è bella perché si è fatta da sola. Perché se tu credessi che quella cosa l'ha fatta Dio, ti verrebbe qualche problema. Invece è così, no? Allora, tutte queste cose sono belle, bellissime. No? Però pensavo anche a tutta la distruzione che questi uomini, o gli uomini, hanno fatto alla creazione con la loro arroganza e con la violenza, no? Che ormai è sotto i nostri occhi. Mentre questi ammiravano e fotografavano di qua e di là, mi sono salite in cuore le parole del Signore quando dice: mia è la terra con tutto ciò che contiene. Quindi dico, questi stanno facendo di tutto per appropriarsi solo di qualche immagine, e poi oltretutto sappiamo, la potrai riguardare, un ricordo. Ma poi le parole del Signore dicono questo, ma guarda, tutti questi si ammazzano per cosa? Millenni di guerre sono state fatte per questo, sono state fatte per il possesso, no? Di ciò che non mi appartiene. Capito? Sono state fatte per questo. Le guerre sono state fatte per poco tempo, per entrare in possesso di qualcosa che non potrò avere. Posso averlo per 10 anni, 15 anni, 20 anni, dopo aver ammazzato un po' di gente, no? Ma non posso possedere queste cose. Però poi ho letto, come abbiamo letto prima, ma come è scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuore d'uomo, quelle sono le cose che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Quindi, c'è qualcosa, quindi noi facciamo le guerre per prendere cose che tanto non possiamo ottenere. O se gli uomini meditassero un solo attimo sulla parola di Dio. Queste parole che abbiamo letto sono solenni. Quando dice mia è la terra con tutto ciò che contiene, ma pensaci un attimo, ma è solo una parola senza senso o una parola che è vera, che ha valore veramente? Allora, sul fatto che la terra appartiene a Dio, con tutto ciò che contiene, su questo che bisognerebbe riflettere, non solo. L'inganno dell'avversario, non pensate che queste sono favole, ragazzi. Satana non è una favola, purtroppo è una realtà, dico molto purtroppo, perché noi viviamo fortunatamente, grazie a Dio, lontano, e il Signore ci tenga lontani, e ci ha anche promesso che coloro che gli appartengono Satana non li toccherà. Satana non li toccherà, perché hanno la garanzia da parte del Signore. Così ci ha promesso. Ascoltavo in questi giorni persone che sono completamente ingannate sentiva parlare così, leggevo, ogni tanto scorro le cose, di padre Pio, di quando era bambino, che talmente piangeva che il padre l'ha preso e l'ha sbattuto per terra. Piangeva in continuazione, ma non perché... E il padre, sono parole, sono scritte nei documenti, queste sono cose che io ho rilevato dalla dichiarazione di un altro fratello, un certo Caratelli, Luigi Caratelli, che avrei sentito, che ha fatto uno studio su questo, e che diceva proprio che il padre diceva, io pensavo che fosse un santo, no? Io avevo chiesto un santo, invece mi è venuto un diavolo, no? E invece un diavolo, no? E poi tra tutte queste cose qui, sappiamo che la vita di questa persona è stata una vita piena di occultismo, di fenomeni. Lui diceva, io sono un mistero a me stesso. Neanche lui sapeva che cosa. Sappiamo che avvenivano fatti molto particolari, ma non perché venivano da Dio, anzi, perché venivano dall'avversario, e ha ingannato questo poveretto assieme a tutti gli altri. L'inganno poi è cresciuto a dismisura, poi sono andati a sotterrarlo, no? Quindi l'hanno portato a Roma, l'hanno portato in tutta Italia, cioè delle cose che... Ma sicuramente c'era l'intervento di Satana in più di un'occasione. E dico, l'inganno di Satana è proprio questo, comunque, per farci dimenticare a chi appartiene ogni cosa. Leggeva prima Renata che io non darò la mia gloria a un altro. Quindi inutile che noi diamo gloria a padre mio, a padre tuo, a chi vuoi, no? Alle Madonne. Dio non dà la sua gloria a nessun altro. È anche giusto, la gloria del suo ci mancherebbe. Non puoi dare la gloria alla creatura quando appartiene solo al creatore. Allora, l'inganno di Satana è proprio questo, è farci dimenticare a chi appartiene ogni cosa. E lì entriamo in crisi. E lì entriamo in confusione. Perfino il tempo e l'aria che respiriamo e che beviamo, a chi appartiene? E voi, prima di essere quello che siete, formati con occhi, mani, capelli, con i sensi, la vista, cos'eravate prima? Cos'eravate? Siete arrivati così, buff, no? Pensateci un secondo. Queste cose qua Satana le fa per ingannarci, alla fine è colpa di Satana. Ah sì? Sì, sarà anche colpa sua, ma tu, no, dice il diavolo tentatore, è vero, però tu ti lasci tentare. No, ti lasci sedurre. Ma da che cosa? Dall'idea che tutto ti appartiene, che tutto appartiene a te, eccetera, eccetera. Quando tu dici a una persona che vedi che tu non hai niente, ma tu sei matto, come io non ho niente? Allora vai in crisi, non puoi accettare una cosa del genere. Comincia a scendere, cioè, gli dici una cosa che prima che la capisca, forse chissà quante volte gli devi battere con un martello in testa. E poi forse quando comincia a scendere sulla terra, allora forse cominciare, ma io sto parlando di credenti anche, perché i non credenti si sa, quelli vanno per conto loro, quelli ragionano con i loro ragionamenti, e litigano oggi, litigano domani, si sparano, se non sono contenti vanno poi in tribunale, e così continua tutta la vita, a litigare, si fanno sangue amato. Invece se uno scende e capisce che tutto ci è donato, è diverso. Allora per farci peccare Satana lo fa, e considerare nostro quel che non lo è, ed eterno quello che è provvisorio. Cioè la nostra arroganza, l'ho detto tante volte, lo ripeterò sempre, la nostra arroganza è che siamo convinti di essere eterni mentre siamo provvisori. Certo, certo che siamo eterni se entriamo nel piano di Dio. Siamo eterni perché Egli ha fatto in modo, con il suo sangue, da renderci tali. Perché noi siamo credenti, siamo cristiani fino in fondo, e quindi crediamo nella risurrezione dei morti. Se così non fosse, andiamocene tutti. Andiamocene tutti e andiamo a vedere una bella partita che forse ci diverte di più. Allora, c'è una e più promesse nella sua meravigliosa parola che ci conducono a riflettere. Quel che noi vogliamo ottenere con l'arroganza e il sopruso, e abbiamo visto dalla storia, no? Vogliamo ottenere queste cose con... Egli ce lo dona gratis, ce lo dona gratuitamente, vedete? Bisogna sforzarsi, ammazzarsi per avere questo e per avere l'altro, che poi è solo per un tempo provvisorio, dopo aver fatto danni a dismisura, per cercare di ottenere, scavalcare quello, soffocare quell'altro, impettirsi, gonfiarsi per avere poi che cosa? Per avere niente. Invece Dio dà a coloro che lo amano ogni cosa gratuitamente. Ma non dobbiamo aspettare come fanno molti. Sì, ma dopo quando sei morto e poi risuscitato, ma poi chi mi dice che risusciteremo, no? E a me chi dice che tu sei vivo? Testa di cavolo. Chi te l'ha detto che tu sei vivo? Tu sei vivo? Boh, io posso mettere in dubbio anche quello, che tu sei vivo. L'uomo ha scacciato Dio dal proprio cuore e ora ne paga le conseguenze. E quando? Sempre. Quel Dio che ha creato, quello che Dio ha creato, è suo e lo dà a chi vuole. C'è un passo nel Levitico che dice una cosa, lo leggo io, poi potete cercarlo, Levitico 25-23, ma lo dice in due cose diverse. Dice ai suoi figli, al suo popolo, dice le terre, tipo campi, tipo così, non si venderanno per sempre, perché la terra è mia e voi state da me come stranieri e ospiti. Quindi tutto sto traffico, io compro da te la terra, calma. Dice, non si venderanno sempre le terre, perché voi siete da me come stranieri e ospiti. Che gli vuoi dire? Ne volete di più? Sapere di più? Quindi dice, come? Poi le terre non saranno di nuovo. Se io ho tante terre, non saranno dei miei figli, dei figli dei miei figli. No, quindi... In uno... Corinzi 10, 26 e 10, 28 viene ripetuto, quindi anche nel Nuovo Testamento, nel Nuovo Patto, c'è scritto nuovamente, poiché la terra e tutto ciò che contiene è del Signore. La terra è tutto, 1 Corinzi 10, 26 e 10, 28, poiché la terra e tutto ciò che contiene è del Signore. Senza essere umili è impossibile ottenere la grazia di Dio. Quello che avevano i nostri progenitori lo hanno gettato via. Vi ricordate? Il Signore ha posto l'uomo nell'Eden, un giardino meraviglioso, no? Noi abbiamo parlato, c'era molto di più. No, sapete che abbiamo distrutto centinaia di migliaia di forme vegetali, animali, proprio c'è una cosa di questi giorni, si parla del 75%, cosa terrificante. Beh, questo i nostri genitori lo hanno gettato via, perché? Perché hanno dato retta al seduttore. Come facciamo oggi? Possiamo essere in pace, tranquilli, e buttiamo via tutto, la nostra pace. Siamo il seduttore, ci seduce, siamo convinti che... di quello che ci dice, e lo buttiamo via. E voi sapete questo, che un genitore, purtroppo, quando diventa povero, è un fatto reale questo, questa povertà viene trasferita ai figli. Viene trasferita ai figli. E purtroppo, in passato, e dobbiamo ringraziare comunque il Signore con la sua legge, che almeno nel suo popolo non lo consentiva, quando tu perdevi, diventavi povero, ti indebitavi, no? Poi i tuoi figli, tu e i tuoi figli diventavate schiavi la famiglia alla quale dovevate delle cose. Però il Signore poi ha posto un limite a questo, perché è una cosa terribile avere uno schiavo. Cioè uno che ti serve, che lavora per te, è un conto, uno schiavo, eppure è così. E Dio ha liberato questo popolo dalla schiavitù, no? E così è successo, e la storia lo insegna, e ancora oggi. Voi pensate che a un'impresa, qualcosa, se dovesse mai morire con i debiti, eccetera, pensate che questi debiti chi li paga? Con chi? Le banche o cose del genere, questi criminali vanno a... Si rifanno sui figli. Eppure nella Bibbia c'è scritto che le colpe dei padri non ricadono sui figli, ma per il mondo non è così. Per il mondo quello devono prendere sempre, e quindi sono guai per i poveri figli che ci capitano. Allora, se invece abbiamo acquistato ricchezze, queste saranno trasferite ai nostri figli. Ma, cari fratelli e sorelle, adesso facciamoci quattro conti in serenità. La conoscenza che abbiamo acquisito in questi anni, attraverso questo, che è stato gratuito, c'è scritto, acquista sapienza e conoscenza e non la vendere. Quindi è gratuita, oltretutto. La conoscenza che abbiamo acquisito è una grande ricchezza e i nostri figli sono i primi a beneficiarne. Cioè noi abbiamo trasferito loro dei valori veri, che non c'è denaro che li può. Con quale denaro li paghi? Se hai tanti soldi, sì, mandi il figlio in discoteca a fare lo sborone con la macchina da 200.000 euro in giro. Ma quello, cioè, è un cembalo, uno vuoto, una cassa vuota, non c'è niente. E allora, la conoscenza che noi abbiamo acquisito, e questo che voglio dire, è un patrimonio grande che il Signore ci ha dato, no? Da poterlo trasferire anche ai nostri figli, nel quale nel momento l'accettano, perché se non l'accettano non possiamo farci niente, non è la colpa nostra, la colpa non è nostra. Quindi c'è scritto che le colpe dei padri non saranno più sui figli e le colpe dei figli non saranno sui padri, no? Allora certo qualcuno ha dovuto pagare, però, perché noi potessimo avere questa conoscenza e avere la certezza della nostra salvezza. Questa è la differenza, è della nostra fede. Quindi certo qualcuno ha dovuto pagare per liberarci, per affrancarci dalla schiavitù. Perché tu quando uno era schiavo poteva diventare libero, ma dovevi pagare. E lo riscattavi. Ed ecco che qualcuno ha pagato per noi, per affrancarci dalla schiavitù del peccato che così tanto ci spinge lontano da Dio. Anche oggi, tanto lontano. Anche oggi sono tanti coloro che si ostinano a fare da soli. Dici, no, io non ho bisogno di... c'ho bisogno di Dio, non c'ho bisogno di nessuno, io me la cavo da me, perché sono intelligente, sono bravo. Ma non si libereranno mai dalla potenza delle catene di Satana. E queste persone dimenticano che veramente ci sono le potenze delle tenebre, che si muovono attorno a noi, che noi non le vediamo. E perché il Signore ci consente, a quelli che gli appartengono, di vivere tranquilli e sereni, che non è poco. Quindi, in tutta la scrittura, c'è un'evidenza. Questa è un'evidenza. Noi, miserabili, siamo stati riscattati con mano potente. E potremmo sottolineare queste cose, che ha spezzato la nostra miseria per riempirci dei beni di Dio che ha destinato da prima della fondazione del mondo. Ma di che stiamo parlando? a coloro che lo amano, come abbiamo letto, e che lo riconoscono quale sovrano assoluto. Hai capito? Quando tu sei in un regno, vi ricordate quando gli ebrei non volevano che il Signore governasse su di loro? Allora ha detto a Samuele, gli ha detto vai, perché non stanno rigettando te, stanno rigettando me e vogliono essere governati da un re come tutte le altre nazioni. E Dio ha detto fai come ti dicono, ma devono sapere che cosa? Che il sovrano da oggi in avanti saranno schiavi. Vedete che ripete, non avere la sovranità di Dio, da oggi in avanti saranno schiavi, saranno loro, le loro famiglie, tutte queste cose apparterranno al re che si sono scelti. E noi dobbiamo vedere a quale re abbiamo scelto di appartenere, vogliamo appartenere. Non certo un re che ci rende schiavi, ma conosciamo uno che si chiama dal greco Gesù Cristo, dall'ebraico Yeshua Mashiach, che è il vero nome. Yeshua è il nome di Gesù, in ebraico, poi l'hanno in greco è diventato, e poi è diventato quello che hanno voluto. Vedete come cambiano le cose. E il Signore Gesù ci ha promesso, a tutti coloro che l'avevano promesso, questa libertà qua. Salomone chiese sapienza, vi ricordate quando è diventato? Allora, se il Signore avesse, ecco perché poi le colpe dei padri non cadono sui figli. Salomone era frutto del, ormai era successo quello che era successo tra Davide e Bezzabea, poi alla fine nasce Salomone. E quando muore Davide, Salomone diventa re ed era giovane. E a Dio chiede, dice adesso, Signore, come faccio io a governare tutto questo popolo? Sono giovane, non ho... E cosa mi chiede? Dice, io ti chiedo sapienza, saggezza per poter governare tutto questo popolo. E questo piacque al Signore. Dice, poiché tu non mi hai chiesto ricchezza e giorni di vita, io ti aggiungerò tutto questo. E la storia lo dice, non lo diciamo noi. È stato il re più ricco che la terra conosca. Questa è storia. E quindi... Perché? Perché da Dio viene ogni cosa, dipende sempre da noi, come siamo posti. E io dico questo, è sconvolgente pensare, un atto sconvolgente, però qui c'è scritto, a me appartiene la terra con tutto ciò che contiene. Se noi questo lo vogliamo considerare come una verità e l'accettiamo come verità, allora vedi che da che eravamo mongolfiere, piano piano ci sgonfiamo. Ah, dice, ma allora vuoi essere una mongolfiere? Vai. No. Vedete, cari fratelli e sorelle, a me non interessa più cosa pensa la maggioranza degli uomini e a che cosa dà importanza questa maggioranza degli uomini e delle donne, perché l'uomo è fatto di maschi e femmine. A me non interessa. Ma l'ultima cosa che mi interessa, non mi interessa se siamo 500, 500 milioni, 500 miliardi, che la pensano diversamente. A me interessa solo cosa pensa il Signore. E cosa mi insegna attraverso la sua parola? Paolo che cosa dice? Dice, se io cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei un buon servitore di Dio. Quindi ciò che pensano gli uomini pensano delle cose da schiavi, capisci? Non da liberi, da schiavi. E se tu non pensi come loro, sei un cretino. Hai capito? Perché se tu non vesti come loro, sei un idiota. Non sei alla moda. Ma sapete che questo è un giochetto vecchio? C'è sempre lo stesso spirito che agisce in queste cose. Come, cosa vuol dire che non dobbiamo vestire la moda? Certo, possiamo vestire tranquillamente la moda, ma non dobbiamo farlo perché sennò mi sento frustrato. Non so se, cioè, e non è poco. Quindi cosa pensano gli altri? Non mi interessa più. Dice, ma allora sei fuori dal mondo. Meno male. Allora, qualche volta, cari fratelli e sorelle, voi mi dovete perdonare se io mi assento, non fisicamente, e non riesco più a seguire discorsi che di fatto sono tanto lontani da ciò che veramente mi ha rapito. Perché quando tu tocchi qualcosa che veramente ti dà gioia, ti dà certezza, ti dà sicurezza, che è l'unica cosa che ti nutre. Cioè tu ti nutri dove ti nutri. E vedi che è una fonte d'acqua inesauribile. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Ma questo mica lo dico io. E allora capisci? Perché quando si parla di aria fritta, ma che maleducato, non stai manco attento a ciò che dicono, a ciò che... fai almeno finta. Sì, sto lì con la faccia da cretino, ma non riesco non riesco, cioè diventi più forte, non riesco, cioè mi devi forzare, mi devi prendere, ma per far cosa? Per sentirti dire il discorso, che discorso? Sulle calze beige anziché, cioè, ma fatelo pure, a me, non, dico, no, eccetera. Perciò, come abbiamo letto in Colossesi, non cessiamo di pregare affinché siamo ripieni di che cosa? Della conoscenza della sua volontà. In ogni sapienza ed intelligenza spirituale. Perché? Perché camminate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa. Ah, dice, allora diventa una macchina. No, la conoscenza non ti fa diventare una macchina. Ce l'abbiamo detto prima. Chi persevera nella mia parola conoscerà la verità lo farà libero. Oh. Qui gli uomini a questo punto si dividono tra coloro che sono rapiti e attratti dalla conoscenza di Dio e gli altri che hanno desideri che si consumano nello stesso momento. Perché tanto, cosa cambia? Allora, se io faccio una cosa che non cambia nulla nella mia vita e se penso una cosa che non cambia niente, mi sapete spiegare che cosa ho pensato? Sapete che cosa ho pensato? Il nulla. Ho pensato il nulla, ho partorito il nulla. E allora, questa cosa che sto dicendo è supportata dalla parola di Dio, perché me ne guarderei bene. E ricordatevi sempre, e non lo dico, e lo dico davanti al Signore, Lui lo sa, la preghiera che gli ho sempre rivolto, gli ho sempre detto, Signore, fa che io non parti mai nessuno fuori strada. E che non dica cose che non sono secondo la tua volontà. Sempre, il Signore questo lo sa, mi è testimone. E quindi gli uomini si dividono tra coloro che sono rapiti e attratti. Ora c'è scritto a un certo punto nel Vangelo che se il Padre mio non li attrae, non verrete da me. Quindi c'è bisogno che il Padre li attragga. Li rapisca. Come? Attraverso la sua parola, attraverso la sua presenza. E poi una volta che sono stati rapiti da sta cosa, di che stai parlando? Poi sì, non è che non parli, cioè parli come tutti, fai tutte le cose che devi fare, ma le fai in libertà, non lo fai più sotto condizione. Questa è la differenza. Quindi, Gesù stesso dice, se il Padre mio non le trae, voi non potete venire a me. Dio, il Signore, l'Eterno, non lascia nessuno indietro. Voi pensate che il Signore, quando eravate piccoli, che non lo conoscevate, non sapeva di voi? Pensavate che non sapeva di voi? Egli vede nel cuore di ogni uomo. Se questi è degno della sua conoscenza o meno. E questa è la differenza. Non è quello che dico io, è quello che voi avete in cuore e che gli uomini hanno in cuore. Allora Dio vede questo. E allora attraverso questo li attrae. Dice, vede che c'è, Alessandro, è così. E attraverso questo il Signore li attrae, perché li preconosce. E non c'è niente che va fuori da... Vedi, si incastrano, tutto si incastra nella parola di Dio. E non ci stiamo rivolgendo a dei miti, no? A delle cose che... Allora, e poi sapete, c'è ancora scritto un'altra cosa. Ah, non c'è, mi frega sempre sto orologio, mi fa una dispiacere, non l'hanno tolto. Allora, c'è un'altra cosa che ci piace, che piace anche alla sorella Laura, ma a tutti noi. Allora, dov'è il tuo cuore? Lì vi è anche il tuo tesoro. Vedi come tornano insieme. Dove è il tuo cuore? C'è il tuo tesoro. Lì. A queste parole, cari fratelli e sorelle, ognuno può rispondere da solo, non avete bisogno di me. Siete grandi, vaccinati, adulti e potete rispondere tranquillamente a questo. Dov'è il tuo cuore c'è anche il tuo tesoro. E quindi, tornando a quello che dicevamo prima, devo fotografare il mare, se non mi scappano i pesci, devo fotografare, no? Alla fine, tutte queste cose sono fatte per noi, per l'uomo. Avete visto nella creazione? Ci sono fatte con ordine. Fino all'ultima, l'ultima cosa che Dio ha creato è l'uomo sulla terra. E poi ha istituito il giorno del riposo, che noi l'abbiamo violato e lo violiamo molto tranquillamente. E che possiamo dire? Vogliamo ringraziare il Signore con tutto il nostro cuore, perché Egli non ci vuole togliere. Ma quale Dio avete conosciuto? Ma quale Dio avete conosciuto che ci vuole togliere? Ma il Dio che conosco io mi vuole solo dare. Ha dato se stesso, incarnandosi, per riscattarmi. Per pagare, riscattarmi significa quello, pagare ciò che io non potevo fare. Questa è la nostra fede. E questa è la nostra salvezza. Quindi cos'è che ci vuole togliere? Uno che dà se stesso, dice ammazzatemi. Ah, sono qua apposta. Ammazzatemi. Mi faccio ammazzare per i miei fratelli, perché poi li chiamo fratelli. Mi faccio ammazzare per loro. E verso il mio sangue per loro. Ma avete ammazzato. Ma non poteva, la morte non poteva trattenermi, perché io non ho mai peccato e né poteva peccare. Per cui la morte è stata gabbata. Ecco perché c'è scritto che la morte è stata sommersa nella vittoria. Amen. Amen.